Alleluia. Io credo che lo Spirito Santo sta cercando di invadere, ma poiché non è come un violentatore, ma è un gentleman, allora sta cercando sempre di più delle persone che si aprono, che lo cercano, che capiscano l'importanza della terza persona della Trinità, che capiscono l'importanza di avere un contatto, una comunione forte con lo Spirito. Dobbiamo dire che purtroppo è il grande sconosciuto, sebbene viviamo nell'era dello Spirito, l'era del Padre, l'era del Figlio, ora saremmo nell'era dello Spirito e Lui continua quello che è stato iniziato e abbiamo bisogno di avere più confidenza. E più confidenza non soltanto per esprimere i carismi, per esprimere le potenti operazioni, per vedere i miracoli che ancora oggi si manifestano lì dove c'è una fede reale, ma soprattutto per vedere il miracolo e la rivelazione del carattere di Cristo in noi. Lo sottolineo sempre, il cristianesimo non è un'etica, una morale, è la vita di Cristo, perché il limite umano a un certo punto arriva al limite e o scoppia o diventa formale o si mette una maschera, ma attraverso lo Spirito Santo la scoperta della vita di Cristo in noi produrrà sempre più grazia dopo grazia, pace, amore, gioia, capacità di superare esami che altrimenti non potremmo assolutamente superare. Ecco l'importanza dello Spirito Santo. Tanti pensano che stare dietro lo Spirito Santo significa perdere tempo, ma in realtà cercare, immergersi, essere battezzati, ricevere un'effusione continua. Il verbo in greco, siate ripieni, è un imperativo continuativo che dice occupatevi costantemente di essere, non una tantum. Non credo che nessuno di noi mangi una tantum. Una volta al mese, no. Generalmente, a parte quando facciamo un periodo di digiuno, generalmente abbiamo gli orari di dei pasti ben ritmati. Ecco, accorgiamoci di questo bisogno di mangiare la realtà spirituale, di partecipare alla realtà spirituale, di essere lì in contatto con lo Spirito Santo che ci illumina la parola e con la parola di Dio che ci porta allo Spirito Santo. Ecco, i due convergono e abbiamo bisogno di vivere questa comunione forte per gli eventi che si stanno preparando intorno a noi. Abbiamo bisogno di una forte riserva di Spirito Santo, perché altrimenti arriveremo a capolinea, capolinea di famiglia, capolinea di situazioni varie, non avremo capacità di andare oltre. Questa era una breve introduzione, la sentivo di fare, ma la riflessione che questa mattina brevemente vorrei portare ha a che fare con lo spirito del dare. Dare è non dare soltanto risorse economiche, dare se stessi, dare. E Proverbi ci dà uno spaccato in due soli versetti. Ogni tanto sarebbe bene rifare uno studio. Mi ricordo un 20 anni fa ho cominciato una lettura sistematica dei Proverbi. Facevamo un versetto e da ogni versetto c'era un tesoro grandissimo da ricevere, da imparare. E questa mattina vogliamo guardare semplicemente due versetti di Proverbi. Il versetto capitolo 11, verso 24, e il capitolo 11, verso 25, due versetti, molto preciso. Ogni tanto do i numeri. Dice così la traduzione della Nuova Riveduta, però il concetto è quello, dico anche può variare qualche cosina. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Lo rileggo per chi non ha la Bibbia davanti. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. E poi, a corollario di questo verso, leggiamo il 25, chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Vogliamo vedere un attimo così, in questi due brevi versetti c'è un principio fondamentale che ci riporta al carattere, alla natura di Dio, il quale è misericordioso e abbondante, dona, si è donato attraverso Gesù, è venuto per dare la sua vita, le sue risorse, il suo tutto, e mentre veniva considerato il fallito dell'universo, mentre veniva considerato il maledetto, mentre veniva considerato l'abbandonato da Dio, in realtà stava arricchendosi. Di che cosa si stava arricchendo Gesù? Del tesoro più grande. Due culti fa abbiamo parlato dei capolavori. Ha dovuto dare ogni cosa per diventare ricco di una ricchezza incommensurabile, cioè tutto il patrimonio degli esseri umani. Tutti gli esseri umani sono stati acquistati attraverso quel sacrificio incredibile che ancora oggi abbiamo difficoltà a capire, ma che nel momento in cui lo ha distrutto, lo ha portato, lo ha inchiodato, e tante volte sottolineiamo che quello che teneva i chiodi, cioè quello che teneva le mani di Gesù inchiodate, non erano i chiodi, ma era l'amore profondo che aveva per noi, l'amore profondo di questa ricchezza della nostra salvezza, del potere nuovamente avere tutti insieme il suo amore, il suo dono prezioso. Questo è lo spirito del Maestro, è inutile sottolinearlo, in tutta la vita lui ha donato, ha speso, si è speso, e anche se all'esterno sembrava non arricchire, e anche se all'esterno sembrava un povero, e anche se all'esterno non era un uomo, come si suol dire, di successo, la ricchezza che stava perseguendo gli era davanti, e proprio per la gioia che gli era davanti di diventare ricco, ha preso l'ignominia, ha preso la maledizione, ha preso tutto quello che dovevamo noi prendere, quindi ha perso. Lui stesso che disse una volta: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per amore mio la troverà in vita eterna. Lui stesso è come se avesse vissuto questa realtà, cioè io perderò la mia vita per amore nostro. Io la perderò, non cercherò di salvarla, come in un momento lo ammonì Pietro: Signore, ti prego, non andare a morire. Mamma mia, Pietro, ma cosa volevi, che ci saltasse questo dono prezioso della salvezza? Lui andò fino in fondo, la perse, ma perdendola per amore la acquistò, il seme morto nella terra ha portato un frutto grandissimo. Oggi voi siete una milionesima parte di questo frutto meraviglioso portato perché lui ha deciso di perdere la sua vita, ha deciso di offrire liberamente. Liberamente, attenzione, qualcuno potrebbe dire: ma era costretto. Non era costretto Gesù, è stata una libera decisione. Certo, il cuore del Padre avrebbe voluto, ma Gesù avrebbe potuto dire: Padre, è un poco ardua questa impresa, ma l'amore fortissimo, il desiderio di ricongiungerci con Lui, il desiderio di farci partecipi di quella natura divina che avevamo perso, lo ha motivato fino a soffrire ogni cosa. Quindi ha perso tutto, ha dato tutto, ma è diventato il più ricco dell'universo, perché è diventato il Signore di tutti gli uomini. È il Signore di tutti gli uomini in assoluto, ma è il Signore di quelli che lo hanno riconosciuto come Signore. È chiaro, Lui ha acquisito il genere umano, ma chi ne può beneficiare è chi lo ha riconosciuto. Chi ha riconosciuto in quell'uomo perdente il Salvatore? Chi ha riconosciuto la pazzia della croce? Oggi può beneficiare di questo dono immenso. Questo piccolo preambolo su qualche caratteristica del nostro Maestro ci fa riflettere, perché così come Lui è vissuto, così come Lui ha espresso nella sua vita questo principio del dare, del donarsi, io vi do una notizia che per alcuni è bella, per alcuni forse meno bella: che voi avete ricevuto una nuova identità a immagine di Cristo. Quindi se scoprite questa identità vi porterà a vivere come Gesù aveva vissuto. E questo è il conflitto spesso nella vita cristiana, il passare dalla spinta dell'egoismo, dalla spinta della carne, dalla spinta del "è mio, io, tutto a me, datemi tutto, io al centro dell'universo", allo spirito dell'agnello che è venuto non per essere servito, ma per servire. Tutta la nostra vita sarà un continuo conflitto tra dove vuole andare la nostra carne. Quando eri giovane, Gesù disse a Pietro: tu ti cingevi, andavi dove volevi, ma quando sarai maturo qualcun altro ti prenderà e ti porterà là dove la tua carne non vorrebbe. Tutta la tua vita, fratello, sorella, si muove tra queste due direzioni. Uno, la prima è andare dove la tua carne, il tuo orgoglio, il tuo egoismo ti vuole portare, guardare gli altri e vedere cosa ce ne puoi ricavare, cosa ce ne puoi guadagnare. Questa è la logica umana. Non illudiamoci anche di una politica più avanzata, ma se non c'è un cambiamento interiore, useremo le persone per i nostri scopi, per i nostri bisogni, non ci potrà essere una vera solidarietà. E l'altro invece, quelli che scoprono lo spirito dell'agnello e in una maniera miracolosa cominciano a fare un'esperienza grande come quella descritta in questi due versetti dei Proverbi. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco. E questa è la meraviglia. In questo versetto troviamo tante componenti, solo questo ci vorrebbero tre culti. Chi offre, offrire liberalmente significa qualcuno che ti punta la pistola, qualcuno che ti dice: guai a te se non paghi le tasse, o guai a te se non paghi altre tasse di carattere spirituale, o qualcuno che ti impone qualcosa. Sta parlando della scoperta della gioia, del dare, della gioia di essere nel carattere del Maestro. Gioia nel dare, gioia nel condividere, gioia nel offrire liberamente. E quindi sembra strano, se tu offri il caffè al bar, dopo che l'hai offerta, secondo quante sono le persone a cui lo offri, i tuoi soldi in tasca diminuiscono. Questa è una legge matematica, no? È così. Partendo dalle cose più semplici, se noi offriamo la nostra risorsa fisica, magari per aiutare, non so, qualcuno a rassettare la casa o per fare qualche altra cosa di quelle proprio che ci esaltano quando le vogliamo fare, no? Cioè, soprattutto noi uomini, no? Quando noi offriamo risorse, quando noi offriamo qualcosa liberamente, sembra che noi perdiamo energia, tempo, tante volte pazienza perché i lavori non sono proprio esaltanti. Sembra che quando noi diamo, impoveriamo. Sembra che quando noi ci impegniamo, noi ci rimettiamo. E infatti, cosa succede? Che la mentalità, la logica perversa in cui viviamo è proprio la successiva. C'è chi risparmia più del dovuto, più del giusto, e non fa che impoverire. Come a dire, ci sono credenti che anziché dire io posso essere strumento di benedizione, posso essere strumento di gioia, di pace, di impegno, di risorse lavorative, stanno sempre a risparmiare. Stanno sempre a camminare con la logica che cosa me ne viene, e nel tentativo di risparmiare energie, risorse, forza, in qualche modo la scrittura questa mattina ci ricorda che impoveriscono. Ma come impoveriscono? Non sai quanto ci ho messo a raccogliermi questo gruzzoletto? Non sono un paperon de paperoni, però io ci ho messo tanto. Guarda, guai a chi me lo tocca. Anzi, continuerò a fare quello che è povero. Sapete, tante persone vivono, non solo hanno una notevole risorsa rispetto chiaramente a chi è povero in canna, ma continuano a fare finta di essere poveri, 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 e qualunque ricchezza avranno, rimarranno poveri perché non hanno capito che quella non è la ricchezza vera. Non hanno gustato la vera ricchezza. E questa mattina Dio ci vuole un attimo sfidare, ci vuole un attimo interpellare e dire: da quale parte sei? Da quale parte vuoi essere? Vuoi diventare più ricco o vuoi impoverire? E quando si fa un annuncio del genere, qualcuno può pensare: sì, voglio diventare più ricco, voglio passare da 100.000 euro annui a non so quanto. No, vuoi diventare più ricco a che fare col realizzare, come dice lo scrittore agli ebrei, quella sostanza migliore e permanente che permise ai nostri fratelli di accettare con allegrezza la perdita dei loro beni. Ma lì è ancora più forte, non è che accettarono con allegrezza, dissero diamo tutto, lì gli fu levato tutto, dalla persecuzione, dal demonio, ma nessuno gli potrà levare la gioia di Cristo. E se noi non siamo arrivati a scoprire che Cristo è la nostra gioia, continueremo a vivere ogni momento nell'ansia di perdere qualche euro in più o in meno. Ora, attenzione, è giusto risparmiare. Qua mia moglie mi guarda e dice: un attimo, questo che significa? Che ma risparmiare più del dovuto ha a che fare con una avarizia, con una chiusura, con un valore troppo grande dato a quello che purtroppo è l'elemento che sembra dare il potere nella nostra vita, cioè il denaro. Rileggiamolo e andiamo verso la conclusione, perché non è una predica, è un'esortazione questa mattina a capire perché spesso viviamo da poveri, indipendentemente dai nostri conti in banca. Questa è una legge spirituale. Se entriamo nella capacità, se entriamo nello Spirito di Cristo, se entriamo nello Spirito dell'Agnello, cominceremo a dare, e nella misura in cui diamo ci verrà dato. Diamo di amore, cresciamo nell'amore. Diamo di solidarietà, cresciamo nella presenza di Dio. Diamo perché? Perché stiamo dando dalle risorse che Dio ha messo in noi. Quindi nel momento in cui le mettiamo in movimento, automaticamente crescono. E chiaramente tutto questo è in misura in quanto uno ha. Tu puoi avere 5, Dio ti dice dai. Dai, comincia a investire, comincia a offrire. E ci sono persone che non riescono a crescere spiritualmente perché? Perché quella benedizione, quella realtà che Dio ha messo dentro di loro, la tengono, ma non la esprimono. Non esprimi lo spirito di servizio nelle piccole cose, e chiaramente questo spirito di servizio non crescerà. Non esprimi l'aiuto agli altri nelle cose possibili, e chiaramente la capacità di aiuto verso gli altri diminuirà. C'è chi offre liberamente del tempo, delle risorse, e io credo che la prima persona a cui abbiamo bisogno di offrire liberamente le nostre risorse, il nostro tempo, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, è Gesù. Ma nel momento in cui li offriamo a Lui, vediamo che il suo cuore poi è per gli altri. Nel momento in cui non li offriamo a Lui, non siamo liberi di offrire a Dio, in qualche modo, piano piano, anche partendo da un atteggiamento di apparente solidarietà, piano piano ci inaridiremo e non daremo a nessuno. Ha voglia di dire io sono una persona altruista, solamente scoprendo lo spirito dell'Agnello tu potrai fare del bene e continuare a fare del bene, perché la motivazione non sarà per metterti a posto la coscienza, ma sarà semplicemente qualcosa che viene dal tuo cuore. Gesù in te vuole fare del bene agli altri, vuole offrirsi agli altri. E cosa fai? Lo tieni. Gesù in te vuole offrirsi agli altri, vuole offrire calore, vuole offrire solidarietà, vuole offrire amore, vuole offrire un piatto di pasta, vuole offrire assistenza. E tu cosa fai? Glielo fai offrire? O lì dove ti viene la spinta di Gesù dentro dici no Signore, non mi conviene, sono gli altri che devono dare qualcosa a me? Così fai morire lo spirito dell'Agnello. Grazie a Dio lo Spirito Santo non se ne va, però diventa contristato. E poi magari non capiamo perché, perché non gioiamo, ma contristare lo Spirito Santo non è una cosa così astratta. Contristare lo Spirito Santo, troverete questa espressione nella Scrittura, ha a che fare con non aderire a quelle spinte leggere che Dio ci dà e che ci portano a darci agli altri, dare liberalmente E perché lo Spirito Santo ci vuole spingere a dare, spingere a impegnarci, spingere ad essere puntuali, spingere a tante cose? Perché questo ci arricchisce. Ma il nostro calcolo è diverso, perché ragioniamo spesso in un'ottica umana e quindi cerchiamo di risparmiare. Quando si tratta di fare cose buone, guardiamo sempre a noi stessi e lì non facciamo che impoverire. Chi è benefico, diceva l'altro versetto, sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Chi è benefico? Questa è una parola difficile da entrare nella nostra vita. Benefico. Tante volte siamo benefici o malefici, se preferite, cioè. Ma chi è benefico? Che significa? Chi fa passare il bene che Dio ha messo in lui, lo fa passare. Sarà nell'abbondanza. Ancora un versetto strano. Ma che me ne viene nel fare bene agli altri, se lo stai facendo con la realtà di Cristo in te? Questo farà abbondare, e sempre di più, e sempre di più, e sempre di più, fino a sentire quello che l'Apostolo Paolo sentiva, che è qualche cosa di incredibile. Preferirei essere io all'inferno pur di vedere i miei fratelli salvati. È chiaro che questo non lo poteva fare, non c'è nessuno che può sostituire l'inferno di un altro, questo l'ha potuto fare una volta per tutte Gesù. Però vedete come si può essere vicini allo Spirito di Cristo, quasi a poter dire: Signore, manda me all'inferno, io sento così tanto il dolore, la sofferenza, il peccato che separa gli altri da te, che quasi quasi preferirei essere io. Questo è lo spirito dell'agnello. Non risparmia niente, ma si dona e dona. E questa mattina Dio ti dice: da quale parte stai? Se vuoi veramente arricchire, devi imparare a manifestare lo spirito dell'agnello, la solidarietà, la sensibilità. Non devi fare più un calcolo e risparmiare sempre secondo se ti conviene, se ti serve, se non ti serve, se ti arricchisce, se non ti arricchisce. Che poi, andando a vedere, è assurdo, tante volte sprechiamo un sacco di risorse per le cose più stupide e poi di fronte alle cose serie non abbiamo più risorse economiche, di tempo, di energie. Perché? Perché dovevamo soddisfare i nostri bisogni. Pensavamo così di arricchire, in realtà siamo impoveriti. Beato te questa mattina, beato me, se possiamo offrire liberamente le risorse che Dio ci ha dato, perché questo ci farà più ricchi. E voglio concludere leggendo semplicemente una parte della Scrittura, non commentandola. In 1 Timoteo capitolo 6 verso 3, dove parla della pietà, sia pietas nel senso greco latino, ma come misericordia, che è caratteristica del cristiano. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. Ancora lì il concetto che l'amore, il dare, il donarsi, l'essere sensibile deve portare a guadagnare in un senso umano, ma questo fa parte di una mente corrotta, di una mente che non è entrata nello spirito di Cristo. E infatti poi continua: la pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Cosa ti vuoi portare? La tua Ferrari? Cavallino rosso in heaven. Cosa ti vuoi portare? Cosa hai in testa che sia la vita cristiana? Perché cosa stai tesoreggiando? Dov'è il tuo patrimonio? Cos'è che ti fa ricco veramente? Cosa deve succedere per farti capire cos'è la vera ricchezza? Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ridimensioniamo le nostre aspettative e piuttosto cerchiamo di vedere quelli che non hanno né di che nutrirsi né di che vestirsi, perché anche lì l'amore si esprimerà e toccherà i bisogni degli altri, e non arricchirà solamente gli altri, ma arricchirà te, donatore allegro. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Mamma mia! Ma allora è pericoloso cercare di arricchirsi. Certo, se il nostro cuore rimane sul denaro, se non capiamo che quello che Dio ci dà è per benedire gli altri, anziché sempre per fare i mendicanti e chiedere sempre l'elemosina a tutti. Infatti, conclude l'Apostolo Paolo, scrivendo al suo discepolo e figlio diletto nello Spirito, Timoteo, infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Quindi non è un discorso che riguarda i non cristiani, purtroppo questo è un discorso che riguarda anche i cristiani che non hanno compreso ancora lo spirito di Cristo che è dentro di loro. E si guardano attorno dicendo: cosa posso avere? Chi mi può dare? Come posso risparmiare di più? E impoveriscono. Altri, poveri, diceva Paolo, eppure arricchenti molti. Altri donano, danno, anche un sorriso. Sapete, tante volte noi pensiamo che dare significa, ma potrebbe essere anche che in un incontro di cellula, anziché stare lì a metterti col muso e a dire tutto storto, dici: voglio benedirvi, vi voglio bene, voglio pregare per il vostro bene. Un sorriso, non è chissà, pensiamo grandi opere nel terzo mondo, partiamo dalle piccole cose. Ma tu, e conclude la lettura e concludo io pure, ma tu, uomo di Dio, ma tu, donna di Dio, ma tu, figlio di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Ci alziamo in piedi. Ci prepariamo alla cena del Signore. E proprio nel mentre che ci accostiamo, cerchiamo di comprendere che accostarsi e riconoscere il corpo di Gesù non è una cosa magica in cui dobbiamo pensare che chissà cosa c'è. La presenza spirituale di Cristo è in quello che ci accingiamo a fare, ma la cosa importante, se abbiamo compreso lo spirito dell'agnello e quindi riconoscere il corpo di Cristo, ha a che fare col riconoscere quello che è lo spirito di Cristo. Capite? Perché lo potremmo caricare di un valore grande, ma sconfessare poi con la nostra vita. E allora, mentre ci accostiamo, comprendiamo profondamente questo amore grande che Gesù ha avuto per noi e che lo ha portato ad offrire liberalmente la sua vita per diventare ricco. E noi siamo la sua ricchezza, siamo il suo trofeo, come qualcuno che ha vinto la World Cup. E cosa mostra? Il genere umano. Io l'ho ripreso, Padre, te l'ho riportato. Mi è costato tutto, ma ora sono ricco. Alleluia. Vuoi vivere come il Maestro? Vuoi scoprire che la ricchezza è nel dare, più che nel ricevere, è nel servire, più che nell'essere servito. Vuoi scoprirlo? Se dici sì, guarda che già appena arrivi a casa subito Dio ti darà i primi test. Non devi aspettare chissà quale esame. Appena arrivi a casa subito ci saranno delle occasioni dove puoi vedere se risparmierai la risorsa, l'energia, oppure se comincerai Dio a dire: Dio, attraverso quest'amore che è in me comincio a servire con amore gli altri.